nell'antica liturgia, questa domenica, la terza di Avvento, era chiamata la domenica gaudete, cioè gioite, esultate di gioia. Perché? Perché Gesù è vicino. Il Natale, ecco, tra 15 giorni è Natale. Ma non solo, ma perché le letture di questa domenica sono così belle che ci riportano proprio alla gioia dei prigionieri liberati dalla terra di Babilonia. Avete sentito la prima lettura del profeta Isaia, che ci ricorda proprio la gioia dei deportati che dopo tanti anni senza speranza, d'un momento riacquistano la speranza di tornare in patria. Si rallegrino il deserto, esulti e fiorisca la steppa. Pensate a questo profeta che viene 800 anni prima, Isaia primo, che dice a questo popolo finito, disperato, deportato, ridotto proprio alla radice, tant'è vero che dirà un virgulto dalle sue radici, non c'è più la pianta di Israele, sono solo le radici. Bene, da queste radici Dio farà nascere un virgulto che sarà Gesù Cristo. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore, non temete, coraggio, ecco il vostro Dio viene a salvarvi. Si aprono allora gli occhi dei ciechi, le orecchie dei sordi, e lo zoppo salterà come un cervo, e ogni uomo griderà la sua gioia. Dio aprirà una nuova strada e da questo popolo consunto, finito, uscirà la tristezza e il pianto per darsi alla gioia del Dio che li ha salvati. Amici, che belle queste letture. Io vorrei farvi sentire proprio la gioia della liberazione. Domenica vi ho ricordato la libertà. Dio ci ha chiamati alla libertà. E abbiamo detto tante cose belle domenica. Io sono libero quando. Bene, oggi poi vorrei farvi sentire proprio come non c'è altro liberatore sotto il cielo che Gesù Cristo. Non ce n'è uno. Tanti sono venuti nel mondo, hanno solcato i nostri orizzonti, hanno battuto le nostre piazze, tanti hanno solcato i nostri palcoscenici, hanno promesso la libertà, ma la libertà, la liberazione non c'è stata, non c'è. Guardiamoci intorno, amici, e vediamo qual è oggi la situazione del mondo. È un mondo di schiavi, è un mondo di schiavi. Ci sono oggi le antiche e le nuove schiavitù. Le antiche le conosciamo, le sette vizi capitali, superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, cilia, tutte cose vecchie quanto è vecchio l'uomo. Oggi abbiamo le nuove schiavitù, la schiavitù della droga. Solo chi ha fatto esperienza con i figli drogati sa cosa vuol dire l'inferno. Ho davanti a me gli occhi di quella donna che veniva a chiedermi aiuto perché dormiva in macchina, spaventata di tornare in casa perché il figlio drogato con il coltello in mano poteva ucciderla quando, non capendo, non comprendendo, gli saltava lo sfizio sotto l'effetto della droga. Povera donna, non riusciva a tornare in casa sua, dormiva in macchina col freddo d'inverno, col caldo d'estate, e tutte le volte che tornava in casa si chiudeva come prigioniera. Di che prigioniera? Più schiava di così. Non poteva sentirsi libera dentro la sua casa. Amici, schiavi del gioco, la ludomania. Ho davanti a me gli occhi di quella signora. Ci va tutte donne, no, è uguale, donne e uomini la stessa cosa. Non c'è diversità. Che mi diceva, padre, mi aiuti. Ho preso lo stipendio ieri, oggi l'ho già finito. Sento l'impulso dentro di me. Non posso io non giocare. Devo giocare, perché è come una forza che dinanzi alla quale mi sento impotente. Povera figlia, povera figlia. Che tristezza, che tristezza. Quell'altra signora o quell'altro signore che mi viene e mi dice: padre, mi aiuti, ho cercato aiuto, me ne vergogno, mi dia una mano. Sono schiava dell'alcol, schiavo dell'alcol. Mamma mia. Come vedo un bicchiere di vino, sento una forza irrefrenabile, per cui la mia mano pulsa e va direttamente al bicchiere, e giù, e trangugio in un attimo. Schiavo dell'alcol, schiavo della droga, schiavo del sesso, schiavo della televisione, schiavo della pornografia, schiavo del gioco, schiavo di tutto. Cristo è venuto per liberarci. Amici, vedete, le virtù cristiane non sono una coercizione, un'imposizione assurda. San Francesco, che la sapeva lunga, che cosa ha fatto? È quello che noi non sappiamo fare. Si è spogliato di tutto, perché sapeva che la ricchezza del padre, com'è la tentazione per Bernardone, è la tentazione anche per lui che ne era il figlio. E cresciuta quella scuola, avrebbe seguito le orme del padre. Terribile! A un certo punto se ne è liberato, e quando, scendendo nella tintoria, vide quegli uomini schiavi trattati come pezzenti, non come esseri umani, disse: basta, basta. Andò su in soffitta e cominciò a buttare giù dalle finestre tutti i damaschi, gridando: voi siete la rovina di mio padre, la rovina della mia casa. E quanti zampatoni sul sedere si è preso Francesco. Si è liberato e ha sposato Madonna Povertà, questa nostra bella santa Lucia. Che meraviglia, donna bellissima, ragazza bellissima, ragazza giovane, ricca, di famiglia nobile, la siracusana, che crebbe con l'aiuto della mamma come una bimba cristiana davvero, la mamma e la nonna. Papà lo perse da bambina, ed è cresciuta proprio alla luce del Signore Gesù, del Vangelo. A quei tempi era possibile far la comunione molto spesso, e dice la storia che questa bimba crebbe con l'aiuto della mamma intorno al tabernacolo, intorno all'Eucaristia, e capì tutto la sua vita, e sentì fin da bambina un amore sconfinato per il Signore Gesù, tanto che decise fin da giovane di consacrarsi al Signore, nonostante che la mamma pensasse a un futuro matrimonio. Sapete la storia bellissima di questa ragazza. Quando la mamma si era ammalata gravemente, con emorragia che i medici non sapevano curare, la portò a Catania da Sant'Agata. Ci vedi, mamma, quello che la scienza non può e non ha potuto, lo può la fede. Vieni con me, andiamo a Catania. E quando a Catania abbracciarono il simulacro di Sant'Agata, Lucia andò in estasi e ebbe la visione di Agata, che le disse: sorella mia siracusana, perché vieni a me? Quello che tu chiedi a me, chiedilo anche tu al Signore, che ti ama con un amore immenso. Tu sei gradita al Signore, chiediglielo tu. Tua madre è guarita in questo momento. E al ritorno verso Siracusa, Lucia capì qual era la sua missione, capì che cosa dovesse dire alla madre per toccarla nel profondo del cuore. Aveva ottenuto la guarigione del corpo, adesso voleva che fosse guarita totalmente nella sua anima, e le dice due cose: mamma, senti, te lo devo dire, non mi parlare più di matrimonio, perché io non mi sento portata, sento il bisogno di donarmi totalmente a Cristo. E la madre dice: figlia mia, se tu vuoi così, fa come vuoi. La seconda cosa era più dura: tu sai che noi abbiamo tante ricchezze, molte le abbiamo consumate per la tua guarigione, ma ce ne abbiamo ancora tante. Tu sai quello che dice Gesù nel Vangelo: vendete ciò che avete, dato ai poveri. Qui in Sicilia, guarda quanti poveri ci sono, è tutta una città di poveri. Io voglio essere, ora che siamo in vita, di utilità a questi poveri. Dammi queste ricchezze. Eh no, figlia mia, era attaccata ai soldi anche la mamma, dice: vedi, quando io morirò tu avrai la tua dote. Dice: ma quando sei morta tu è troppo tardi. Ti scongiuro nel nome di Gesù, che ti ha guarito, guarisciti anche nel cuore, distaccati dalle ricchezze. E con molta preghiera Lucia ottenne questa grazia, tanto che donò i suoi beni e Lucia le dette ai poveri. Sapete poi come la storia da finire: vendettero tutto e la città poté ottenere dalle mani di questa ragazza il beneficio di questo amore gratuito che si concretizzava proprio anche nelle cose necessarie. Quando il ragazzo che aveva puntato gli occhi su Lucia seppe che i suoi beni erano stati venduti, intendeva sposare i beni con Lucia, come fanno tanti pittori oggi, la ricchezza con la donna, la denunciò il prefetto Pascasio, come cristiana fervente, fu accusata e quindi fu uccisa perché cristiana, delitto di lesa maestà. Vedete com'è importante questo? La liberazione del cuore. Amici, è la cosa più difficile, vedete. Noi nel secolo scorso abbiamo assistito a tante rivoluzioni e anche nel corso dei secoli addietro. Tutti hanno promesso la liberazione dell'uomo. Pensate per esempio nel 1700, la rivoluzione francese. Io sto leggendo un libro terrificante. Un libro terrificante che ci ricorda i mesi del terrore di Robespierre. Una cosa da far paura. Quando si ribellò la Vandea cattolica del nord contro Parigi e Robespierre mandò in Vandea a distruggere tutto, terra rasa al suolo, distruggete tutto, case, bambini, donne, uomini, tutto. Chiunque incontrate che si professa cristiano, distruggete tutto. Mamma mia, sentiste che roba? Gente messa nei forni, donne, bambini, intere famiglie, nei forni vivi così. Io sapevo queste cose, ma è tutto documentato, no? Hanno promesso la liberazione, con la rivoluzione francese. Ma quale liberazione è venuta? Tanta strage, tanti morti. Ha segnato un'epoca, l'era moderna, forse ha segnato in bene alcune cose, ma a costo di tanti delitti. Pensate alla rivoluzione russa del 17, Stalin che ha sulla coscienza oltre 100 milioni di morti, i gulag, vi ricordate Solzhenitsyn, vi ricordate? Torniamo a leggere, amici, il nazismo di Hitler, la stessa cosa, il fascismo italiano, ben poca cosa, la rivoluzione spagnola, sto leggendo qualcosa della madre Speranza, cose folli, quello che gli uomini sono capaci di fare in nome della liberazione. Amici, noi sappiamo che la liberazione non viene dall'uomo, la liberazione è un fatto di Dio, o è un fatto religioso o non è liberazione. Anche Mosè, vedete, ha sperimentato questa terribile realtà. Anche Mosè aveva ucciso in Egitto. Quando ha capito di essere il liberatore, quando è fuggito nel deserto e lì ha incontrato Yahweh, il Dio della liberazione, che gli ha detto: prendi in mano il tuo popolo, ma prendi in mano quella legge che io ti do, la legge di Dio, quella è la vera liberazione dell'uomo. Vedete quante ideologie si sono susseguite nel corso della storia. Nessuna ideologia ha mai liberato l'uomo. Le ideologie hanno segnato appena delle successioni. Lo stesso concetto di rivoluzione in nome di una ideologia è un assurdo. Il superamento di una ideologia vuol dire avvento di un'altra ideologia, e l'abbiamo visto. I prepotenti che uccidono, altri prepotenti li uccidono, altri li uccidono. Amici, è un susseguirsi di violenze, di odio, di rancori, di delitti, di stragi. le ideologie creano sempre organismi di potere e quindi diventano a loro volta strumenti di oppressione. Così l'uomo, in nome della ideologia, è sempre dominato dall'uomo. Mosè, dalla corte del faraone, fu costretto a fuggire nel deserto e dovette giungere alla scoperta di Dio prima di diventare un vero liberatore. Perché il deserto, luogo di silenzio, luogo di riflessione, luogo di maturazione, è il confronto con gli assoluti. Prima devi bruciare dentro di te e superare tutti gli interrogativi umani, salire il monte di Dio, cioè trovare una soluzione che spazi oltre te stesso e oltre le cose. Giù in fondo rimane il faraone con il suo potere di schiavizzare, che schiaccia perfino i suoi sostenitori. Giù rimane la potenza, il sistema che è sempre immensamente più grande di te. E giù nella pianura geme il popolo che non è neppure popolo, ma è appena un magro umano. E l'angelo del Signore gli apparve, dice la Bibbia, in una fiamma di fuoco che non si consumava. Così il roveto della libertà non si spegnerà più. Solo la voce che parla a quel roveto. Chi sei? Mosè, togliti le scarpe. La terra che calpesti è santa. Io sono Yahweh, colui che è. Questa voce è la voce della liberazione. Il nome del Dio dell'Esodo è colui che libera. Sentite che bello. Tutti hanno promesso la liberazione, ma molto spesso hanno avuto un occhio solo, l'occhio del cervello. Ma amici, non si può essere liberatori se manca anche l'altro occhio, che è l'occhio di Dio e l'occhio della fede. Cari amici, terza domenica del mezzo. Tornavamo dai lager, Salmo 126, intonato alla prima lettura. Gli ebrei che vengono da deportati tornano in Palestina. Tornavamo dai lager, come torrenti in piena, verso la terra del sole. Tutti i volti erano in pianto e il cuore impazziva nella paura di sentirci liberi. Amici, la libertà fa paura. Conquistarla è arduo, viverci è molto più difficile. Un nembo solo di cenere avvolgeva morti e vivi in cammino sulle strade d'Europa, ma non sapevamo, Signore, quanto difficile è essere liberi. Era bene che quei vincitori fossero uccisi. La libertà non sofferte vittorie. Ritorna, Signore, e disperdi quanti hanno nuovamente ucciso i milioni di morti. Anch'essi sono divenuti assassini, hanno superato l'infamia dei vinti. Torna, Signore, uccidi i potenti, maledetti che usano perfino il tuo nome. Anche oggi si uccide in nome di Dio. Almeno gli ultimi poveri del mondo conoscano solo inni di gioia e di pace. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini di buona volontà.